Jack London. Il mistero di Kish. Da L'amore per la vita e altre storie, 1907. L'ambiente del racconto sono le terre intorno al mar glaciale artico, abitate per secoli solo da Inuit e Yupik. Kish visse molto tempo fa sulla riva del mar glaciale artico. Fu il capo del suo villaggio per molti anni felici e quando morì, carico di onori, il suo nome era sulla bocca di tutti. Visse tanto tempo fa che soltanto i vecchi ne ricordano il nome e la leggenda, che hanno appreso dai vecchi vissuti prima di loro e che in futuro altri vecchi racconteranno ai figli e ai figli dei figli fino alla fine del tempo. D'inverno, quando il buio e le bufere spazzano la banchisa riempiendo l'aria di fiocchi bianchi e turbinosi e nessuno osa avventurarsi all'aperto, è il momento in cui si racconta la storia di Kish e di come arrivò al potere dal più povero igloo del villaggio. Era un ragazzo sveglio, sano e forte, dice la leggenda, e aveva già visto 13 estati, secondo il loro modo di calcolare il tempo. Il padre di Kish era stato molto coraggioso ed era morto durante una carestia nel tentativo di salvare la vita alla sua gente togliendola ad un grande orso polare. Nel suo slancio ingaggiò un furioso corpo a corpo con la bestia e finì con le ossa spezzate, ma l'orso era molto grosso e la sua carne salvò la gente del villaggio. Kish era figlio unico e, dopo la morte del padre, visse da solo con la madre. Gli uomini dimenticano in fretta e così accadde anche questa volta, poiché Kish non era che un ragazzo e la madre soltanto una donna, vennero presto dimenticati e si ridussero a vivere nel più misero degli igloo. Una sera, durante un consiglio nel grande igloo del capo Klosh Kwan, Kish dimostrò quale sangue gli scorreva nelle vene e a che punto era uomo. Con la dignità di un anziano si levò in piedi e aspettò che il vocio generale cessasse. «È vero che date la carne a me e a mia madre», disse. «Spesso però quella carne è vecchia e dura e per giunta ha una quantità incredibile di ossa». I cacciatori, quelli vecchi e grigi e quelli giovani e vigorosi, rimasero stupefatti. Non avevano mai visto niente di simile. Un ragazzo che parlava come un adulto e diceva cose dure, senza reticenze. E Kish proseguì serio e deciso. A quanto ne so, mio padre, Bok, era un grande cacciatore. Si dice che portasse a casa più carne da solo di due bravi cacciatori, che la distribuisse con le sue mani, che sorvegliasse perché anche le vecchie e i vecchi più insignificanti ricevessero una giusta porzione. «Basta! Basta!» gridarono gli uomini. «Scacciatelo! Mandatelo a letto! E ancora un ragazzo non può parlare agli uomini e agli anziani!» Kish aspettò con calma che le proteste cessassero. «Tu hai moglie, Ug Gluk, e devi parlare in suo nome», disse. «Anche tu sei sposato e hai una madre in casa e parli per loro. Mia madre non ha nessuno all'infuori di me, ecco perché parlo io. Come dicevo, sebbene Bok sia morto per avere cacciato con troppo ardore, è giusto che io, suo figlio, e Ikega, sua moglie e mia madre, abbiamo carne in abbondanza, finché c'è carne in abbondanza per la tribù. Io, Kish, figlio di Bok, ho parlato». Il ragazzo si sedette e ascoltò con le orecchie tese il fiume di proteste suscitate dalle sue parole. «Che roba! Un ragazzo che parla al consiglio!» brontolava il vecchio Ug Gluk. L'atmosfera si fece incandescente. Gli uomini ordinarono al ragazzo di andare a letto e lo minacciarono di non dargli più carne e di punirlo severamente per la sua presunzione. Gli occhi di Kish mandarono lampi e il sangue cominciò a pulsargli nelle vene. Mentre tutti li insultavano, balzò in piedi. «Uomini, ascoltatemi», gridò. «Non parlerò mai più al consiglio, mai più finché non verrete a dirmi: è bene che tu parli, Kish, è bene, e noi lo desideriamo. È la mia ultima parola, uomini». Bok, mio padre, era un grande cacciatore. Anch'io andrò a caccia per procurarmi la carne che mi occorre e dividerò equamente ogni bestia che ucciderò, sappiatelo. Nessuna vedova, nessun malato piangerà la notte perché non ha cibo, mentre gli uomini più vigorosi si lamentano che hanno mangiato troppo. Nei giorni a venire gli uomini forti che hanno mangiato troppo dovranno vergognarsi. Parola di Kish. Il ragazzo lasciò l'iglu tra gli scherni e le risate, ma intanto aveva parlato e se ne andò per la sua strada senza guardare a destra né a sinistra. Il giorno seguente si avventurò lungo la costa dove il ghiaccio e la terra si incontrano. Quelli che lo videro notarono che aveva con sé l'arco e una buona scorta di frecce d'orso seghettate e portava la lancia del padre sulle spalle. L'avvenimento suscitò molte risate e molti commenti. Era un episodio senza precedenti. I ragazzi dell'età di Cash non andavano mai a caccia, tantomeno soli. Molti scuotevano la testa mormorando previsioni. Le donne lanciavano sguardi di compassione a Ikega, che aveva un'aria grave e triste. «Tornerà presto», le dicevano in tono incoraggiante. «Lasciate che vada, sarà una lezione», dicevano i cacciatori. «Presto tornerà e in avvenire sarà docile e sottomesso». Ma passò un giorno e poi un altro, e il terzo giorno scoppiò una terribile bufera e Cash non tornava. Ikega si strappava i capelli e si cospargeva il viso di olio di foca fuligginoso in segno di dolore. Le donne investivano gli uomini con male parole per aver maltrattato il ragazzo e averlo spinto alla morte. E gli uomini non rispondevano, pronti ad andare in cerca del ragazzo non appena fosse cessata la bufera. L'indomani mattina, presto, Cash ricomparve nel villaggio e non aveva affatto l'aria di vergognarsi. Sulle spalle portava molta carne fresca, camminava dandosi importanza e parlava in tono superbo. «Su, uomini, prendete i cani e le slitte e seguite le mie tracce per un giorno di cammino. C'è molta carne sul ghiaccio, un'orsa e due orsacchiotti». Ikega non stava più in sé dalla gioia, ma Cash accolse le sue dimostrazioni di affetto alla maniera degli uomini. Disse: «Vieni, Ikega, andiamo a mangiare. Poi mi metterò a letto perché sono stanco». Quando arrivarono al loro igloo, mangiò avidamente, dopodiché dormì per 20 ore filate. Sulle prime la gente era incredula e non faceva che discutere. Uccidere un orso polare è molto pericoloso, ma è 3 volte più pericoloso uccidere un'orsa con i cuccioli. Gli uomini non riuscivano a credere che Cash, un ragazzo, avesse compiuto da solo una simile impresa. Ma le donne risposero che la carne fresca che portava sulle spalle era un argomento schiacciante. Così alla fine gli uomini partirono brontolando, perché anche se le cose stavano come Cash diceva, il ragazzo aveva senz'altro dimenticato di fare a pezzi le carcasse. Ora, nell'Artico, è indispensabile compiere questa operazione subito dopo aver ucciso l'animale. Altrimenti la carne gela e diventa così dura da spezzare la lama del coltello più affilato, e un orso di 150 kg ridotto a un blocco di ghiaccio non è facile da caricare sulla slitta e da trasportare sulla superficie irregolare della banchisa. Ma una volta arrivati nel luogo indicato, non solo trovarono le bestie uccise, cosa di cui avevano dubitato, ma Cash le aveva anche smembrate come fanno i veri cacciatori, eliminandole interiora. Così cominciò il mistero di Cash, mistero che si fece sempre più profondo con il passare del tempo. La volta dopo il ragazzo uccise un giovane orso quasi adulto e nel viaggio seguente un grande orso maschio e la sua compagna. Di solito rimaneva assente 3 o 4 giorni, ma capitava che rimanesse fuori per una settimana intera sulla distesa di ghiaccio. Rifiutava sempre la compagnia di altri durante le sue spedizioni e la gente se ne meravigliava. «Come fa?» si domandavano tutti. «Non prende nemmeno un cane con sé e i cani sono di grande aiuto». «Perché vai soltanto a caccia di orsi?» osò domandargli Klosh Kwan una volta. E Cash rispose pronto: «È risaputo che gli orsi hanno più carne, ma nel villaggio si parlava anche di stregoneria. Va a caccia con gli spiriti del male», sostenevano alcuni, «per questo è sempre fortunato. Come potrebbe essere altrimenti?» «Forse non si tratta di spiriti del male, ma del bene», dicevano altri. «Si sa che suo padre era un grande cacciatore. E se fosse suo padre a cacciare con lui, comunicandogli abilità, pazienza e intuizione, chi lo sa?» Un giorno Ugluk accusò apertamente il ragazzo di stregoneria. «Ti si accusa di essere in rapporto con gli spiriti del male», disse Ugluk con fare minaccioso. «Per questo la tua caccia è sempre fortunata». «Non è buona la carne», ribatté Cash. «Qualcuno si è forse ammalato dopo averla mangiata. Come fai a dire che c'entra la stregoneria? O per caso fai delle supposizioni assurde spinto dall'invidia che ti rode?» Ugluk si ritirò sconfitto e le donne risero mentre si allontanava. Ma una notte, dopo lunghe discussioni, il consiglio decise di mandare delle spie dietro a Cash nel suo prossimo viaggio per scoprire i suoi metodi. Così, alla prima occasione, Bim e Baum, i 2 giovani cacciatori più abili della comunità, lo seguirono senza farsi vedere. 5 giorni dopo ritornarono balbettando e con gli occhi fuori dalle orbite per riferire quello che avevano visto. Si radunò in fretta il consiglio in casa di Klosh Kwan e Bim incominciò il racconto. Fratelli, come ci avete ordinato, abbiamo seguito le orme di Cash usando molte astuzie perché non si accorgesse di noi. A metà del primo giorno si è imbattuto in un grande orso maschio, un orso veramente enorme. Mai visti di più grossi, confermò Baum, e proseguì il racconto. L'orso però non aveva voglia di lottare, così voltò le spalle a Cash e si allontanò lentamente sul ghiaccio. Noi vedevamo la scena dalle rocce sulla riva mentre il bestione si dirigeva dalla nostra parte, seguito da Cash che non aveva nessuna paura. Copriva l'orso di insulti, agitava le braccia e faceva molto rumore. Allora l'orso si infuriò, si rizzò sulle zampe posteriori e cominciò a ringhiare. Ma Cash continuava ad avvicinarsi a lui. «Sì», riprese Bim, «continuava ad avvicinarsi. Allora l'orso gli andò incontro e Cash scappò via. E mentre correva lasciò cadere sul ghiaccio una pallina. L'orso si fermò, la annusò e poi la inghiottì. E Cash continuava a correre lasciando cadere delle palline che l'orso inghiottiva. Si levarono esclamazioni e grida e Egg Gluck manifestò apertamente i suoi dubbi. «Lo abbiamo visto con i nostri occhi». Andò avanti così finché l'orso improvvisamente si rizzò in piedi e si mise a urlare di dolore agitando le zampe posteriori come se fosse impazzito. E Cash continuava ad allontanarsi sul ghiaccio per mettersi in salvo. Ma l'orso non lo guardava nemmeno, occupato com'era a combattere contro il male che le palline avevano scatenato in lui. «Sì, dentro di lui», continuò Bim. L'orso si graffiava, saltava qua e là sul ghiaccio come un cucciolo che gioca, ma dal modo in cui ringhiava e urlava era chiaro che non giocava ma soffriva. «Non avevo mai visto niente di simile». «Sì, nessuno ha mai visto niente di simile», incalzò Baum. «E poi l'orso era così grande». «Stregoneria», insinuò Ugluk. «Non saprei», riprese Baum. «Dico solo quello che ho visto con i miei occhi». Poco dopo l'orso, ormai debole e stanco, perché era molto pesante e si era agitato troppo, si allontanò verso la spiaggia scuotendo lentamente il capo e sedendosi ogni tanto per gemere e gridare. Cash seguì l'orso e noi seguimmo Cash e lo seguimmo per quel giorno e i tre successivi. L'orso diventava sempre più debole e non cessava mai di gridare per il dolore. «Un incantesimo», esclamò Ugluk. «È certamente un incantesimo». «Può darsi». E Bim interruppe Baum. L'orso vagava di qua e di là. Ogni tanto ritornava sui suoi passi e girava in tondo finché si arrivò al luogo in cui Cash l'aveva incontrato. A questo punto l'orso stava malissimo e non poteva più andare avanti. Cash si avvicinò e lo colpì a morte con la lancia. «E poi?» domandò Klosh Kwan. «Poi lasciamo Cash a scuoiare l'orso e partimmo di corsa per portarvi la notizia». Quel pomeriggio le donne trasportarono al villaggio la carne dell'orso, mentre gli uomini erano radunati in consiglio. Quando Cash arrivò, gli mandarono un messaggero per pregarlo di presentarsi in consiglio, ma il ragazzo rispose che era affamato e stanco. La curiosità era così grande che tutto il consiglio, con Klosh Kwan in testa, si alzò e raggiunse l'iglu di Cash. Il ragazzo stava mangiando, ma ricevette gli anziani come si conveniva al loro rango. Ikega era orgogliosa e imbarazzata, ma Cash non si scompose. Klosh Kwan ripeté il racconto di Bim e Baum e concluse in tono severo. «A questo punto vogliamo spiegazioni sul tuo modo di cacciare, Cash. C'entra in qualche modo la stregoneria?» Cash alzò gli occhi e sorrise. «No, Klosh Kwan, non è da ragazzi sapere di streghe e di streghe io non so nulla. Ho soltanto inventato un sistema per uccidere facilmente un orso polare. Ecco tutto. Si tratta di astuzia, non di stregoneria. E chiunque può? Chiunque!» Vi fu un lungo silenzio. Gli uomini si guardarono e Cash continuò a mangiare. «E lo dirai anche a noi, Cash?» domandò alla fine Klosh Kwan esitante. «Sì, ve lo dirò!» Cash finì di succhiare il midollo dell'orso e si alzò. «È molto semplice. Guarda!» Cash prese una sottile striscia di osso di balena e la mostrò agli uomini. Le estremità erano aguzze come punte di spillo. Avvolse con cura la stessa spirale e la strinse in pugno. Poi d'un tratto riaprì la mano e la stessa ritornò dritta come prima. Infine prese un po' di grasso di balena. «Dunque», disse, «si prende un blocchetto di grasso di balena, così. Lo si scava nel mezzo, così. Poi si infila nella cavità la stecca di balena avvolta strettamente a spirale, così, e si copre con un altro po' di grasso di balena. Dopodiché, se la si lascia all'aperto, la pallina gela. L'orso inghiotte la pallina, il grasso si scioglie, la stecca di balena con le sue estremità puntite si apre di nuovo, l'orso comincia a star male e quando sta proprio malissimo, beh, allora lo si uccide con una lancia. È molto semplice. Ugluk disse: «Oh!» E Kloshquan disse: «Ah!» E ognuno disse qualcosa sul metodo inventato dal ragazzo e tutti capirono. Questa è la storia di Kesh, che visse molto tempo fa sulle rive del mar glaciale artico. Grazie alla sua astuzia e non alla stregoneria, il ragazzo divenne capo del suo villaggio e, a quanto si racconta, finché visse, la tribù fu prospera e mai né una vedova né un malato piangevano la notte perché non avevano da mangiare.